Anche io ho la mia quota di ricordi, che sono tanti, di Nino nel corso di almeno 3 decenni, 4 decenni. Vorrei adesso invece soffermarmi sul profilo, su quello che ha rappresentato, più che ricordare cosa è successo a me. C'è stata una fase nella quale io ero segretario della Camera del Lavoro e lui era tornato al partito, e solo chi l'ha fatto questo mestiere sa che le cose non scorrono mai fluide, perché c'è sempre stata questa forma di competitività, di identità forte tra la CGIL e il partito, e ovviamente con Nino queste cose erano ancora più forti, erano ancora più dense. Però adesso mi interessa dire alcune cose, perché in questo tavolo e qui dentro quasi tutti lo hanno conosciuto, sanno qual è stata la sua il suo comportamento politico, la sua etica, soprattutto la sua etica. Qualcuno è stato d'accordo in qualche fase, in qualche altra no, come sempre succedeva, poi proverò a dire qualcosa su questo. E lui in qualche modo è stato un po' componente di una generazione di mezzo tra quelli che hanno fatto la resistenza, che hanno sconfitto il fascismo, e quelli che verranno dopo, altra generazione molto forte, che è quella che ha fatto il 68. Nino Mannino è al tempo stesso un costruttore e un pontiere verso una società nuova, e questo in qualche modo rende la sua figura e la figura di quella generazione una figura importante. Mi piace ricordare il fatto che Nino non sono tantissimi, almeno di quelli che conosco io, ma Nino è stato all'Unione Goliardica Italiana. C'erano Occhietto, Craxi, Pannella, Militello, Aldo Brandilari, adesso per quelli che si ricordano, servire il popolo. Brandilari. No, l'ho frequentato pochissimo. Piperno, Iannuzzi, campo larghissimo, no? Cioè, più largo di così, voglio ricordarla questa cosa perché qui c'è un tratto dell'identità, anzi identificativo di quella generazione, perché ci dice che sin dal dopoguerra l'assillo delle forze della sinistra, mi permetto di dire dei comunisti perché erano la forza più rappresentativa, ma delle forze della sinistra e dei progressisti, è stato sempre quello di provare ad unire le forze. Perché questo è un paese che sostanzialmente è stato sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, è il paese che ha dato le origini al fascismo, ed è un paese che vedremo nel corso degli anni, poi adesso noi ne abbiamo la prova, loro non ce l'avevano, ma adesso noi ne abbiamo la prova, è stato un paese messo continuamente, costantemente sotto pressione da forze più o meno oscure, da poteri più o meno consolidati e da rigurgiti fascisti che comunque sono stati una costante che ha accompagnato la vita di questo paese. Quindi se c'è un tratto importante di questa generazione è proprio questo, è una generazione che ha cominciato a parlare il linguaggio dell'unità anche quando si erano alzati i muri, si erano divise le acque, Anche quando dopo il 48, diciamo, si era aperta una lacerazione profonda, perché comunque, diciamo, almeno le forze progressiste di questo paese, l'idea che questo paese andasse sorretto e accompagnato, perché è debole, c'era. Almeno io la vedo così. Penso che sia in qualche modo sia così, e succederà ancora avanti. Enrico Berlinguer ha detto tutto, Maria Azzolini, e quindi io non devo, però è stato, come voi sapete, come sanno quelli più anziani, è stato il dirigente comunista più amato e più contestato. Perché? Perché un altro tornante della storia del nostro paese, cioè quegli anni in cui avevamo il 25% di inflazione e le bombe a destra e a manca, e i fascisti dall'altro, è tornato alle origini, cioè alla necessità di, come dire, costruire larghe alleanze per tenere botta, per dicevamo anche per cambiare il paese, perché se non dai un po' di prospettiva, ma intanto per difendere l'assetto democratico di questo paese. E poi succederà ancora, succederà con Ciampi, succederà con Monti, succederà con Draghi. L'Italia è l'unico paese che ha avuto governi tecnici, ma è neanche l'unico paese nel quale come dire, il tentativo di sovvertimento delle basi costituzionali o comunque della natura di questo paese, della natura democratica, sono stati incessanti. E questo è stato, come dire, il convitato di pietra alla storia del nostro paese, e su questo si è dovuta misurare una generazione, perché comunque noi abbiamo avuto, se ci pensate un momento, in tutte queste fasi abbiamo sempre avuto almeno i due grandi problemi di fronte, ogni volta: il terrorismo, la destabilizzazione e il rischio di default. Successe nel 78, successe nel 92, e siamo andati ad invocare Draghi perché stava per succedere di nuovo qualche anno fa. Quindi diciamo che questo è la cosa. Scusatemi una piccola digressione, ieri anche io sono stato a questa bella iniziativa all'Ampi, sugli 80 anni dalla nascita dell'Ampi. Io vi devo dire la verità, ho la sensazione che nel dibattito pubblico sulle stragi del 92 e del 93 e sulla strategia di quegli, io penso che una riflessione un po' più approfondita tutti la dovremmo fare, perché sì, elenchiamo problemi, però la natura dei problemi io credo che sia essenzialmente una. Primo, noi quello è il periodo in cui dovevamo entrare in Europa, e come sapete il dibattito era complesso dentro tutti i partiti, e poi c'erano forze che questo processo di unificazione europea non dovevo fare, perché significava, come dire, allentare la presa. Secondo, tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, Ciampi, allora ministro del Tesoro, se non mi ricordo male, riceve la telefonata del presidente della Bundesbank, il quale gli comunica che la Germania non avrebbe più provveduto ad acquistare titoli di Stato italiani. Cioè, nel mezzo di una crisi così pesante e così lacerante per il nostro paese, noi ci troviamo col fatto che da un giorno all'altro gli stipendi della pubblica amministrazione, almeno quelli, non si pagano più. I partiti si erano sciolti, c'era stata Tangentopoli, cioè quello era un momento nel quale per chi voleva aggredire questo paese era il momento migliore, perché noi non avevamo certezza, perché non c'era più l'arco costituzionale, non c'erano più i partiti, non c'era più, come dire, anche il, come vuol dire, la possibilità, insomma, di una reazione forte. Queste sono cose sulle quali forse è bene che gli storici, quelli che fanno questo mestiere, ci riflettano, però la concentrazione di una serie di fatti gravissimi, ne ho detti solo tre, qualche volta, adesso ce lo possiamo permettere perché sono passati tanti anni, ma qualche volta con i miei amici con i quali discutevo quando ero in CGIL sul fatto che avevamo fatto due accordi sulla scala mobile e sulla cosa, beh, alla luce di queste cose si capisce perché Trentin va a firmare quegli accordi. Li va a firmare perché Ciampi gli dice che deve andare a firmare, punto e basta. Non è che c'era altro da fare, vista la situazione, diciamo, della crisi della finanza pubblica del nostro paese. Ora, io credo che la generazione di Nino Mannino sia la generazione che in qualche modo si è sobbarcata questa lunga fase, che è stata al tempo stesso di resistenza e di riforma, e che ha permesso in qualche modo anche di costruire un ponte generazionale dentro il nostro paese. Lo voglio dire perché, come dire, mi pare uno degli elementi sui quali bisognerebbe discutere. Ho provato a guardare un po' che cosa c'era dentro. Lui non solo è il prodotto di quella fase, perché è la sua storia, della sua generazione, è perfino la rappresentazione delle reticenze di quella generazione. Nino, nel libro che scrive, Conversazioni sulla Sicilia, dice... Cioè, mi iscrissi al partito nel 56, immagino che stesse pure ridendo mentre diceva questa cosa, no? Cioè, mentre tutti uscivano io entravo, andavo contro mano in autostrada, sostanzialmente, no? Questo la dice lunga anche sulla forza e la tempra di quella generazione, però ci dice pure il fatto che, come dire, eravamo dentro una fase assolutamente, come posso dire, fuori dalla normalità. I comunisti italiani dovevano difendere Yalta, l'Unione Sovietica e le invasioni, l'Internazionale Comunista, la via italiana al socialismo e alla democrazia. Guardate che ci voleva una generazione forte per fare tutto questo insieme e per costruire dentro questo quadro un grande partito di massa, perché nel frattempo poi quello era diventato. Bisognava essere solidi sul piano culturale, su questo, diciamo, non c'è dubbio. Questa generazione a Palermo si chiamava Gianni Parisi, Ino Vizzini, Piero Calcara, Pippo Amato, Gigi Colombo, Patrut, Figurelli e tantissimi altri. Questo era il nucleo, diciamo, di quella generazione, quelli che io adesso, insomma, nel breve volgere di tempo ho messo insieme. Hanno costruito le basi non solo del Partito Comunista, ma della democrazia nel nostro paese, poi alla fine. Questo credo che sia il punto. L'ultima cosa che vorrei dire. Stavo pensando, quando lui, diciamo, entra nel partito nel 56 e non ne fuoriesce, c'è una fase che è una fase delicata, quando poi si costruisce il manifesto e via così discutendo, lui dice difendere il partito con il dritto o con il torto, anche nel libro questa cosa l'ha scritta. Cioè c'era l'idea che a prescindere da tutto il bene più prezioso non era soltanto l'appartenenza a un partito, ma in qualche modo era il fatto che si era costruttori della democrazia del nostro paese, e questo lo si poteva fare in queste condizioni. Io credo che questo sia stato, diciamo, sia stata la cifra di quella generazione, la generazione che non solo ha costruito il suo partito, ma ha tenuto in piedi la democrazia del nostro paese. Ultima cosa, Nino è stato sempre un militante antimafia, lo è stato da quando era a Carini a quando poi diventò presidente del centro Pio La Torre e via così. Perché per quelli come Nino e per quel partito la lotta alla mafia era un aspetto di quella che allora si chiamava la lotta di classe. Cioè, non era immaginabile separare le due cose, non era immaginabile avere un programma, diciamo, di riforma della società senza passare dalla lotta alla mafia, né era immaginabile pensare che riforme economiche, di avanzamento sul terreno dei diritti economici delle persone, sociali delle persone, si potesse fare senza disturbare l'azione, la presenza e la pervasività dell'organizzazione mafiosa in una terra come nostra. E questo credo che sia il problema. E Nino conosceva gli aspetti processuali, era stato in commissione antimafia, insomma aveva esperienza a pelo lungo, come si suol dire. Però se devo dire qual era la caratteristica, che conosceva tutti, sapeva come erano fatti, qual era la famiglia, le relazioni, conosceva il mondo di mezzo, quello che si agita tra la politica e la società e che in qualche modo è sempre quello che tende a stabilizzare le cose. Conosceva i dirigenti della politica, perché comunque tutti i capi della Democrazia Cristiana innanzitutto, ma anche degli altri partiti, in qualche modo facevano parte di quella generazione. Cioè era uno di quei compagni ai quali tu potevi chiedere, con quale potevi ragionare, dissentire ovviamente, ma sapevi che ti trovavi di fronte un quadro, un dirigente completo delle informazioni, delle analisi e anche di un atteggiamento che era un atteggiamento, io credo, assolutamente positivo. Concludo. Io so di avere fatto un profilo parziale, anche perché coloro i quali stanno alla presidenza sicuramente lo riempiranno tutti. Io credo che la funzione, l'idea che dobbiamo avere e trasmettere di Nino Mannino sia esattamente questa, cioè sia quella di una persona realista, sempre legata alle sofferenze delle persone, perché questa è stata la cifra della sua attività. Non ho parlato della sua attività del lavoro di massa, lui è stato uno di quelli che se ne è occupato fino in fondo, che conosceva i modelli produttivi, i sistemi produttivi, insomma aveva conoscenza quasi sindacale, o forse certe volte anche più che sindacale di quelle realtà, di quelle situazioni. Insomma, alla fine parliamo di una persona che ha rappresentato tutti noi, ha rappresentato questa comunità e l'ha rappresentata nel migliore dei modi. E penso che sia un doveroso da parte nostra ricordarlo non solo oggi, ma fare del suo ricordo uno degli elementi di valutazione, di riflessione su come siamo fatti oggi, come potremmo migliorare, come dobbiamo migliorare e quali sono le prospettive che abbiamo davanti. Grazie.